Salve a tutti. Noi oggi iniziamo una serie di catechesi per un corso di introduzione alla fede della Chiesa. In questo corso ci limiteremo a spiegare sinteticamente i punti fondamentali della dottrina cristiana ortodossa e eventuali approfondimenti li rimanderemo al futuro. Noi faremo affidamento su un testo in particolare, che è il Catechismo di San Filarete di Mosca. È un testo che ha avuto un certo successo a suo tempo, quando fu pubblicato, perché è stato il primo catechismo di un certo respiro a livello anche di volume di estensione, e opera del XIX secolo, quindi sicuramente un testo per certi versi desueto, soprattutto nella forma perché è fatto di domande e risposte, ma anche che risente della sua epoca anche per altri motivi. Però, nonostante questo, è probabilmente ancora il miglior catechismo che giri nella Chiesa ortodossa, o almeno il migliore di quelli che sono adesso disponibili. E, come ho detto, il catechismo va per domande e risposte, e noi quindi ci baseremo su queste per sviluppare le catechesi di questo corso. Oggi ci limiteremo alla prima parte, quella introduttiva, quindi nel catechismo si tratta delle domande che vanno dalla 1 alla 24. E quindi parleremo un po' di questi argomenti. Non starò a commentare la singola domanda e risposta, parlerò in generale, poi potrete controllare sul testo del catechismo, chi vuole, le singole definizioni. Citerò via via le definizioni che serviranno. Chiaramente non è un testo perfetto, ha appunto dei limiti dati dal tempo in cui è stato scritto. Quando ci troveremo di fronte a qualcuno di questi limiti, li commenteremo e vedremo un po' come affrontare il problema oggi. Dunque, in questa prima catechesi, come ho detto, ci limiteremo alle prime 24 domande che riguardano la rivelazione divina, oltre a una piccola introduzione sull'uso appunto del catechismo. Prima però di parlare di questo argomento, cioè dell'argomento della rivelazione, io vorrei fare una premessa spiegando una cosa che non spiega mai San Filarete in modo estensivo, perché molto probabilmente la dà per scontata. Per noi non è più tanto scontata, quindi dobbiamo cominciare da questa. La prima domanda che viene fatta a un ortodosso riguardo alla fede ortodossa, o almeno una delle prime domande, è: perché ci chiamiamo ortodossi? Perché la Chiesa ortodossa si chiama così? Anche perché, se ci fate caso, nel credo non si parla mai di Chiesa ortodossa. Non è uno degli attributi della Chiesa. Ecco, la parola ortodosso di per sé serve a indicare il grado di esattezza di una dottrina. Perché ortodossia viene dal greco ortodossia, che vuol dire giusta opinione. Quindi una dottrina è ortodossa quando segue la giusta opinione, l'opinione della Chiesa, il consenso della Chiesa. Quello che, cito le parole di un padre della Chiesa occidentale, San Vincenzo di Lerrain, ciò che sempre, ovunque e da tutti è stato creduto, quella è la dottrina ortodossa. Un altro senso della parola ortodossa: ortodossia significa anche retta glorificazione, oltre che retta opinione. Perché doxa vuol dire gloria, oltre che opinione. Ecco, per noi ortodossi è particolarmente importante il fatto di pregare in modo retto, oltre al pensare le cose della fede in modo retto. Per noi vale tantissimo una formula che è in uso tra i teologi, che è la formula lex credendi, lex orandi, ovvero la regola della fede è la regola della preghiera. Per Per noi questo è particolarmente importante. Chiunque entri dentro una chiesa ortodossa si rende conto che la chiesa ortodossa è una chiesa che bada molto alla conservazione del rito nella forma più antica possibile. Questo non vuol dire che non ci sono cambiamenti, ci sono cambiamenti nel corso della storia, anche nella chiesa ortodossa e anche all'interno dei riti della chiesa ortodossa, però sono sempre cambiamenti che seguono una certa linea, che seguono una certa logica. L'ortodosso, comunque, ma questo lo vedremo tra poco, è molto spinto a seguire la tradizione della Chiesa, ciò che è stato tramandato, appunto, ciò che da tutti, sempre e ovunque è stato creduto, anche questo nel modo di pregare. Dunque, fatta questa piccola prima premessa, veniamo a quello di cui parla l'inizio del Catechismo di San Filarete. San Filarete parte, dopo appunto alcune domande introduttive, parte con la discussione sulla rivelazione di Dio. E tanto che la prima domanda di questa serie, la domanda numero 10 è: che cos'è la rivelazione divina? O meglio, da dove scaturisce la dottrina della fede ortodossa? Viene dalla rivelazione divina, e per rivelazione divina si intende ciò che Dio stesso ha rivelato agli uomini in modo che essi possano credere in Lui in modo retto e salvifico e onorarlo degnamente. Vedete che già qui, in questa definizione che dà San Filarete nel suo catechismo, si vedono le due cose di cui abbiamo parlato: credere in lui in modo retto e salvifico e onorarlo degnamente. Quindi ortodossia nel senso della retta opinione e della retta glorificazione. Che cos'è allora esattamente questa rivelazione? La rivelazione è l'atto gratuito con cui Dio si dona agli uomini e si fa in qualche modo conoscere. Ed è un atto che Dio fa verso tutti gli uomini, non solo verso i cristiani. Tanto è vero che noi vediamo come certe idee, soprattutto certe idee morali, sono diffuse in tutto il mondo, non solo tra i cristiani, ma in tutte le religioni e volendo a essere pignoli anche tra chi neanche crede in Dio. Che l'omicidio sia una cosa sbagliata, lo sanno tutti, anche chi non crede in Dio. Che il furto sia una cosa sbagliata, lo sanno tutti, anche chi non crede in Dio. Tanto che qualcuno potrebbe dire: beh, non mi serve la rivelazione di Dio per credere, per sapere cos'è bene e cos'è male. Non mi serve credere in Dio per decidere come mi devo comportare. In realtà è esattamente il contrario. Il fatto che tutti gli uomini abbiano una cognizione anche del bene e del male, del come è giusto comportarsi e di come invece è sbagliato comportarsi, questo presuppone il fatto che tutti abbiano ricevuto questa rivelazione in un qualche modo, anche perché non esiste un motivo razionale che si possa dimostrare razionalmente per cui il bene sia meglio del male, per cui quello che noi chiamiamo bene sia meglio di quello che noi chiamiamo male. Non c'è nessun modo razionale di dimostrare che l'odio sia peggio dell'amore. Uno scrittore cristiano antico, che era Tertulliano, che non è considerato santo della Chiesa perché purtroppo negli ultimi suoi anni di vita abbracciò una eresia millenarista del suo tempo, che era il montanismo, però in una sua opera dà una bella definizione, dice che tutti gli uomini nascono con un'anima che è naturalmente cristiana, cioè noi tutti nasciamo non già cristiani perché non siamo stati battezzati prima di nascere. Però la nostra anima, cioè il nostro io più profondo, è portata a credere spontaneamente ed è portata ad accogliere spontaneamente le verità riguardo a Dio. Per questo lui dice anima naturalmente cristiana. Questo lo vediamo, ce lo fa vedere un po' anche San Filarete, quando nella domanda 14 del Catechismo, chi sono gli araldi della rivelazione divina, lui risponde, fa una lista, dice Adamo, Noè, Abramo, Mosè, gli altri profeti che hanno ricevuto e predicato gli inizi della rivelazione divina, anche se è stato solo il Figlio di Dio incarnato, il nostro Signore Gesù Cristo, che l'ha portata sulla terra nella sua pienezza e perfezione. Quindi si parte da Adamo, quello che nel racconto biblico è il primo uomo creato, prima quindi del patto tra Dio e Abramo, prima della legge ricevuta da Mosè sul Monte Sinai, prima dell'incarnazione. Adamo è padre di tutti gli uomini, quindi questa rivelazione che è in Adamo è la rivelazione che va a tutti gli uomini. Dicevo, la rivelazione è un atto gratuito di Dio. Dio si dona in modo gratuito, in modo libero. E per questo la rivelazione è libera, presuppone la libertà dell'uomo. L'uomo è libero di accettare la rivelazione di Dio oppure no. L'uomo è libero di credere in Dio oppure no. Dire che Dio esiste non è come dire che 2 più 2 fa 4. Nessuno, conoscendo le regole della matematica, può dire che 2 più 2 fa qualcosa di diverso da 4. Mentre chiunque, anche una persona perfettamente sana di mente, può dire che Dio non esiste, perché la rivelazione ci lascia liberi. Noi possiamo credere oppure no. Dio ci ha dato la libertà, sia la libertà di agire, di fare il male, anche se sappiamo che è male, ma anche di credere o non credere in Lui. Ecco, questo è per quello che riguarda la rivelazione in generale, quella che qualche teologo ha chiamato la rivelazione cosmica, cioè la rivelazione attraverso il mondo, attraverso il creato, attraverso la natura. Noi però siamo cristiani e per noi la rivelazione non è solo questo, la rivelazione ci viene anche attraverso ciò che è stato rivelato da Dio direttamente al popolo di Israele, prima con i profeti, con la legge, e poi a noi con la predicazione del nostro Signore Gesù Cristo, con la predicazione degli apostoli e dei padri. Quindi per noi si può dire che la rivelazione non è soltanto una cosa vaga, un indizio che noi troviamo nella natura. Per noi la rivelazione ha un canale che noi consideriamo un canale preferenziale. Per esattezza sono due canali preferenziali. Uno è la Santa Tradizione e uno è la Santa Scrittura. La tradizione che cos'è? Tradere in latino vuol dire tramandare. La tradizione è l'atto di tramandare la fede che noi abbiamo ricevuto dai nostri padri. E che i nostri padri hanno ricevuto dai loro padri, e così via, fino a risalire alla predicazione degli Apostoli. Noi diciamo di credere nella fede degli Apostoli, nella fede che fu predicata dagli Apostoli, in base alla predicazione del Signore. Oltre a questo, esiste la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura sono libri che sono stati scritti nel corso di un periodo di tempo abbastanza lungo, perché si va dai libri della legge scritti ai tempi di Mosè, intorno al 1400 a.C., fino al Nuovo Testamento che è stato scritto nel primo secolo della nostra era. Quindi in tutto è un'epoca che prende circa 1500 anni. In questo periodo di tempo sono state scritte queste due grandi sezioni di quella che noi chiamiamo Bibbia. Bibbia è una parola di origine greca, significa, viene da Tavivlia, o ta Biblia, secondo la pronuncia che noi usiamo, e significa i libri. La Bibbia, cioè i libri della Sacra Scrittura, noi la dividiamo in due grandi parti. Una è la parte maggioritaria, sono le scritture ebraiche, che riprendono la legge di Mosè, i profeti, i libri sapienziali, libri poetici. L'altra, invece, è il Nuovo Testamento, cioè i Vangeli, le lettere apostoliche, l'Apocalisse. Per quanto riguarda l'Antico e il Nuovo Testamento, la Bibbia, ce ne occuperemo nella prossima catechesi. In questa noi ci soffermiamo un po' di più sulla tradizione. C'è una domanda che pone San Filarete, che è: dobbiamo seguire la sacra tradizione anche quando possediamo la sacra scrittura? Cioè, perché abbiamo bisogno della tradizione della Chiesa se abbiamo la scrittura? E la risposta è: dobbiamo seguire la tradizione che concorda con la rivelazione divina e con la sacra scrittura, come ci insegna la stessa sacra scrittura. L'Apostolo Paolo scrive infatti: perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che vi sono state insegnate, sia con la parola che con la nostra lettera. È la seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 15. Noi sappiamo che la Sacra Scrittura è la cristallizzazione di un momento preciso della predicazione degli Apostoli e quindi a noi serve sempre come pietra di paragone, anche per giudicare la tradizione. Ma la tradizione, dal punto di vista suo, invece, interpreta la Sacra Scrittura. In tutto il periodo, in tutta la storia della Chiesa, noi possiamo vedere questo, come tutti i padri della Chiesa, i teologi che ci sono stati in questi 2000 anni di storia della Chiesa, hanno letto, hanno commentato, interpretato, predicato a partire dalla Sacra Scrittura. Di tantissimi padri della Chiesa noi abbiamo i commenti che sono stati scritti a diversi libri della scrittura sacra, della Bibbia. Ecco quindi, la Sacra Scrittura è importante leggerla nell'ambito della Santa Tradizione. E la Santa Tradizione è importante capirla sulla base della Sacra Scrittura. Sono due strade, sono due mezzi per mezzo dei quali il Signore si è rivelato alla Chiesa e noi abbiamo bisogno di tutti e due, perché se noi ci basiamo soltanto su di uno di essi, rischiamo di cadere in una eresia o in un'altra. Questo la storia ha mostrato, come molto spesso, o guardando solo la Sacra Scrittura si cadeva in un'eresia, oppure non guardandola e basandosi soltanto su altro si poteva cadere in un'altra eresia. Questi sono due mezzi della rivelazione che vanno paralleli e che servono tutti e due nello stesso modo. Siccome, come ho detto, della Sacra Scrittura ne parleremo la prossima volta, adesso cerchiamo di capire in cosa consiste la tradizione. La tradizione consiste prima di tutto nelle definizioni dei concili ecumenici. Nei concili ecumenici la Chiesa si riunisce perché un qualche elemento della dottrina della fede è stato messo in discussione dalla nascita di una qualche eresia, e per questo la Chiesa cerca di dare una definizione che prima non c'era. Prima non c'era perché non ce n'era bisogno, perché era il deposito della tradizione, era tradizione orale trasmessa dalla Chiesa, ma dal momento in cui questo elemento è stato messo appunto in discussione e non è più seguito da tutti, allora la Chiesa si riunisce, fa quello che noi chiamiamo un concilio ecumenico, cioè un concilio in cui sono invitati tutti i vescovi della Chiesa, e nel concilio ecumenico si discute finché non si arriva a una formula di fede che sia condivisa da tutti. Queste formule di fede condivise da tutti noi le chiamiamo dogmi. Per esempio, c'è il dogma dell'incarnazione, secondo cui Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo nello stesso momento. C'è il dogma della Trinità, secondo cui Dio è Padre, Figlio e Santo Spirito, ma questi tre sono un solo Dio e non tre dei diversi. E così via. Ogni volta che una dottrina della fede è stata messa in discussione in qualche modo, la Chiesa si è riunita per discutere intorno al problema e trovare una definizione. E appunto queste definizioni sono i dogmi. Questo è il primo elemento della Santa Tradizione, i dogmi dei concili ecumenici. Poi vengono le opere dei padri della Chiesa. I padri della Chiesa sono quei vescovi, soprattutto principalmente dei primi secoli, ma in realtà l'era dei padri non è mai passata per la Chiesa ortodossa, quindi in realtà ci sono tanti personaggi anche recenti che possono essere considerati padri della Chiesa, come San Giustino Popovic, grande dogmatista serbo, anche se non era vescovo, lui era un semplice archimandrita, come San Nettario della Pentapoli, che era invece metropolita appunto della Pentapoli e che ha scritto diverse opere, come anche San Filarete, volendo. Ecco, questi si possono considerare comunque in senso lato come padri della Chiesa, anche se oggi di solito si considerano padri quelli del primo millennio, perché semplicemente perché sono venuti prima di noi e quindi sono nostri padri. Però non esiste per la Chiesa ortodossa, a differenza di altre chiese, non esiste una definizione esatta del padre della Chiesa in base al periodo in cui è esistito. Possiamo, ripeto, considerare padri tanti santi vissuti in epoche più o meno recenti. Le opere dei padri della Chiesa cosa sono? Sono opere o che si occupano di dogmi, quindi della definizione della dottrina cristiana. Per esempio c'è un vero e proprio trattato di dogmatica che è opera di San Giovanni Damasceno, che si intitola La fede ortodossa, che per anni è stato il testo su cui hanno studiato tutti quelli che dovevano diventare sacerdoti nella Chiesa ortodossa. Ci sono commenti dei padri della Chiesa ai libri della Sacra Scrittura, ci sono opere polemiche contro gli eretici. Ecco, tutto questo fa parte della tradizione, non allo stesso modo dei dogmi, perché il singolo padre nella singola opera può anche sbagliare, ma quello che a noi interessa è il consenso, cioè l'unanimità di tutti i padri della Chiesa. Quella è la tradizione della Chiesa. Poi vengono i testi liturgici, il testo della Divina Liturgia, i testi dell'Iniacatesti, per esempio, i canoni che si usano in Chiesa, le raccolte canoniche, i canoni disciplinari che si sono scritte nel corso dei secoli, anche tutto quello fa parte della tradizione della Chiesa. Poi ci sono le opere dei teologi, quei teologi che nel corso dei secoli ci sono stati e che anche loro hanno parlato della fede della Chiesa, che hanno anche loro commentato le scritture, magari non sono stati proclamati santi dalla Chiesa, quindi le loro opere noi non le teniamo nella stessa considerazione in cui teniamo i padri della Chiesa, ci possono essere degli errori, però comunque anche queste cose noi possiamo considerarle parte della tradizione della Chiesa. Ecco, la tradizione è una cosa che va su livelli diversi e vedrete la prossima volta quando parleremo delle Sacre Scritture si vedrà che questo un po' vale anche per la Sacra Scrittura. Ecco, questo e così concludiamo la catechesi di oggi, è il significato della tradizione per la Chiesa. Noi portiamo avanti, o meglio, tramandiamo quello che abbiamo ricevuto dai nostri padri. I nostri padri sicuramente ci possono avere anche tramandato per errore cose che non fanno parte del deposito della fede, e purtroppo questo è uno dei problemi della tradizione, che noi spesso consideriamo tradizione cose che non sono veramente parte della tradizione, ma sono nate in epoche recenti. Ciò nonostante, in linea generale, la tradizione funziona così. Dagli apostoli ai padri, fino a noi, le dottrine della fede si sono state tramandate. E noi abbiamo un modo preciso di capire quando una dottrina che ci è stata tramandata è effettivamente dottrina della Chiesa, oppure se è nata così per sbaglio come dottrina locale e qualcuno l'ha considerata dogma, qualcuno l'ha considerata più importante di come di come dovrebbe essere. Ed è quel principio che citavo prima di San Vincenzo di Leren. La Chiesa crede quello che sempre, ovunque e da tutti è stato creduto. Noi sappiamo che esistono tradizioni locali, la tradizione greca, la tradizione russa, la tradizione romena, la tradizione bulgara. Ecco, ognuna di queste tradizioni locali ci trasmette la tradizione universale della Chiesa, ma purtroppo ci trasmette anche piccole cose che si sono aggiunte nel corso dei secoli e che non fanno parte della vera tradizione della Chiesa. Ecco, la tradizione della Chiesa è ciò che vale per tutti, non è ciò che vale soltanto per il singolo, non è quello che vale solo per i russi e non è quello che vale solo per i romeni o solo per i greci. La tradizione è una cosa che riguarda tutta la Chiesa e quindi è ciò che tutti hanno in comune. E con questo lasciamo e con questo chiudiamo la catechesi appunto di oggi. Abbiamo spiegato che cos'è l'ortodossia, che cosa si intende con la parola ortodossia, abbiamo spiegato che cos'è la tradizione all'interno della rivelazione di Dio. Quindi ci siamo basati, ripeto, sulle prime 24 domande e risposte nel Catechismo di San Filarete. La prossima volta ci occuperemo della Sacra Scrittura e faremo una piccola introduzione invece al Catechismo vero e proprio, quindi alla divisione dei vari argomenti che ci sarà anche all'interno delle prossime catechesi. Arrivederci a tutti.